E siamo qui allora con Lapo Boschi. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno.
E allora, insomma, Lila Angel, nuovo duo all'esordio con Labirinti Lallazioni, cassetta uscita per Skunk Block Records. E Lila Angel, siete appunto tu, Lapo Boschi, degli Insetti nell'Ambra, questo duo beat post-punk garage che dopo un certo punto era diventato trio e poi insomma la cantautrice, pianista, compositrice, danzatrice Deborah Petrina. E, insomma, come vi siete conosciuti e come parte l'idea per Lilangal?
Beh, io siccome sono tornato a vivere in Italia perlomeno per la maggior parte dell'anno, diciamo, e dopo tanti anni all'estero, tornando in Italia è stato quasi naturale crearmi nuovi contatti qua e praticamente ci siamo trovati con Petrina perché ci siamo trovati entrambi a fare da, come dire, da accompagnatori musicali di Luciano Chessa, un musicista insomma che qualcuno forse che ci ascolta conoscerà anche, un altro italiano espatriato che vive in America ma spesso torna in Italia, ha fatto una data a Padova circa un anno e mezzo fa. Io ero in Italia e con Deborah ci siamo trovati a suonare per lui, insieme a lui, e poi siamo rimasti in contatto. E quindi nei miei più lunghi soggiorni italiani è nato insomma questo piccolo progetto
E come
cui
mai
abbiamo
avete
chiamato Lila
scelto?
Angel, eccoci qua.
Ah, ecco, sì, e come mai avete scelto di chiamarvi come il brano dei Nove?
La ragione ovviamente che cercavamo delle cose, delle cose che piacessero a tutti e due, in tutte e tra tutte le cose della vita, diciamo, una che funzionava per entrambi era il crowd rock, in particolare in noi. E poi Lila Angel è già un nome, è un nome di una immaginaria persona, quindi funzionava molto bene per dare il nome anche al progetto musicale.
Ecco,
Non abbiamo ragionato molto, insomma, è stata una cosa quasi, dopo aver cercato una decina di nomi che piacevano a uno ma non piacevano all'altro, questo è stato il primo che è
questo
piaciuto
ha
a tutti e
vinto.
due.
Ok, insomma, Labirinti Lallazioni, da dove inizia? Qual è stata la prima canzone completata?
Ah, è una bella domanda questa qua, ma forse è stata proprio, potrebbe essere stata quella che hai fatto adesso sentire, è stata sicuramente una delle prime.
Solfa, quindi.
Sì, può darsi che sia stata quella, ma poi devo dire, è anche difficile rispondere perché è andato tutto molto velocemente, nel senso che è stato molto naturale, molto facile arrangiare insieme queste canzoni, per cui credo che nell'arco di un paio di mesi avevamo già quasi un repertorio, diciamo, avevamo già il grosso di quello che poi è andato nella cassetta.
Ecco, e come avete suddiviso tra voi due i vostri compiti compositivi?
Io sono arrivato con un po' come faccio con gli insetti nell'Amba, come continuo a fare con gli insetti nell'Amba, cioè sono arrivato con delle linee di basso, dei testi l'idea di base, diciamo, del cantato, e io suonavo queste cose a Deborah e lei ci suonava sopra, quindi è stata molto fluida come cosa. Non abbiamo
Sì.
dovuto pensare e discutere molto.
Bene, benissimo. E la prima canzone della cassetta è Matto Matte, con questo ritmo quasi da filastrocca, insomma, si entra in questa storia sgangherata dove si addita quello strano senza progetti per arrivare però alla conclusione che lui è vittima del sistema. Come l'avete composta?
Ma io guarda, ti dirò, per me il matto è il matto dei tarocchi, cioè è la carta numero 0 dei tarocchi da cui iniziano tutti i tarocchi, ed effettivamente è proprio come hai detto tu, è il matto che è il personaggio che entra appunto nella storia, cioè entra nella storia che è la storia dei tarocchi, che non si capisce bene cosa racconta, ma ognuno poi si trova insomma quello che vuole.
Sì.
E E poi sì, non so se sia, cioè probabilmente tu dici è ostile o comunque va contro il sistema, sì, beh, il matto chiaramente in qualche modo è quello che se ne va, no? Che se ne va da solo con il suo fagotto, se guardi la carta dei tarocchi, se ne va e intraprende il suo cammino, che è un cammino che deve fare da solo, quindi non deve ascoltare gli altri, ma abbandona tutto, è la carta numero 2. Potrei parlare per un'ora, insomma, di questa cosa, perché io stesso poi non sono sicurissimo di sapere cosa voluto dire, però sì,
sì.
È partita proprio dalle carte, dal gioco delle carte, diciamo.
Benissimo, poi insomma la relazione ha subito questa contrapposizione tra noise, basso e batterie, la tua voce si libera da tutti i rospi in gola, parafrasandovi insomma in una posa quasi disperata, come è venuta fuori?
Ma la relazione, guarda, anche lì non so fino a che punto voglio svelare queste cose, però vabbè, non riesco neanche a resistere. In realtà è tutto, cioè molte delle, anche alcune frasi sono proprio prese pari pari dalle tante note di copertina, le copertine sono dalle note del booklet scritte da Demetrio Stratos per il suo disco sì. Cantare la voce, che è un disco che credo, onestamente non credo di aver mai ascoltato per intero, perché ci sono tutti questi suoni gutturali, stranissimi, insomma è un disco molto complicato, però le cose che dice in quelle note sono molto belle, insomma, per me sono belle, poi belle non vuol dire niente, ma insomma mi hanno molto toccato, lui dice nel suo cantare, ma insomma in generale nella sua arte, lui vuole liberarsi da tutti gli stilemi, no? Da tutte le infrastrutture, arrivare a una naturalità, a una naturalezza che è quasi, viene quasi a dire animale, no? Che non certo. C'è più niente di pensato, è tutto istintivo.
Bene, bene. Poi Solfa, che abbiamo appena sentito, insomma, sembra annunciare quel che sta per accadere. Quello che viene fuori è come una missione di una colpa a cui non mancano però anche le giustificazioni per quello che si è, per questo, insomma, si cerca poi di farsi accettare dagli altri come da se stessi. Come è venuta fuori?
Allora, Solfa... Ma Solfa, guarda, è veramente, non saprei, Solfa per me, adesso ho la sensazione di non avere abbastanza studiato su questi aspetti, proprio se io, Solfa è quasi uno scioglilingua, cioè devo dire che Solfa in tutti quei brani è quello più quasi stream of consciousness, no? Cioè non... metto in fila tante frasi che sono sicurissimo che non, cioè, sono testi scritti in maniera onesta, cioè non è che ho preso delle parole veramente completamente a caso, però i collegamenti che ci sono in questo caso devo dire sono completamente subconscienti per me, quindi è difficile rispondere a questa domanda. Forse diciamo insieme alla lezione, forse quello che ho voluto dire è più tipo in questa solfa, no? Che è una ripetizione anche un po' senza più pensare di qualcosa, di un motivo che ti suona nella testa, e sì. Forse insieme alla lazione, no? Che cos'è la lazione? No? È quando uno emette dei suoni senza ancora troppo capire, il bambino che emette dei suoni senza troppo capire il significato, no? Quindi forse Solfa è proprio un po' la apoteosi nella cassetta di tutto questo, e in effetti forse io un significato proprio razionale non cercherei di dargli, anche se mi fa piacere al tempo stesso vedere che, mi fa molto piacere vedere che poi chi ascolta invece magari ci trova delle cose che forse sono più sue che mie, non lo so.
Ecco, vabbè, certo. E poi Rosa Mostro, insomma una canzone bianco e nero, il bene e il male, la poesia, il foglio scarabocchiato, come l'avete composta?
Rosa Mostro, sì, beh, Rosa Mostro, ecco, l'idea in realtà di alcuni di questi brani è che tutta la cassetta messa insieme è una sorta di labirinto in cui appunto uno piano piano ci può trovare una storia, come stiamo forse un po' cercando di fare anche adesso, però in realtà è una storia che rimane sempre un po' indefinita, un po' nascosta, poi forse ognuno ci troverà la sua. Rosè Nostro, che è il centro geometrico della cassetta, visto che è proprio a metà, sì. È anche un po' il centro del labirinto, no? Quindi appunto poi a cosa c'è al centro di questo labirinto non si sa bene, perché appunto ognuno poi ci deve trovare quello che sta cercando, no? Quando si è messo in questo cammino. Quindi ci può essere un mostro come ci può essere una rosa. E l'idea quindi era questa, no? Si arriva al centro, si trova qualcosa che poi uno deve capire da sé che cos'è. E poi si ricomincia il cammino in qualche modo per uscire.
Ecco, poi i pugni, insomma, che ha due cambi della melodia per raccontare la lotta sentimentale, due voci per costruire un amore, insomma, questo con mille sfumature vocali. Insomma, si intrecciano le vostre voci come in una danza, soprattutto nella seconda parte, dove i pugni da incassare sono un po' un ricordo. Come è venuta fuori?
Pugni è forse il brano più pop di tutto l'album, che in realtà l'avevo scritto quello molto tempo prima, era rimasto un po' in un cassetto perché con gli setti nell'ambra l'avevamo fatto, ma in qualche modo non rispecchiava molto lo stile di quel gruppo, che era molto più postato. Invece appunto Pugni è un brano anche che vorrebbe quasi essere una canzone di liscio, quasi, no? Con questi tre quarti, proprio sì, una sì. Cosa quasi esageratamente commerciale e un po' melensa, al tempo stesso poi non lo è, perché la rendiamo, la ricontestualizziamo, cerchiamo di renderla stranissima. Insomma, l'idea appunto è proprio di giocare su questo contrasto tra il pop, la canzone d'amore un po' prevedibile, diciamo, per certi versi, e poi degli arrangiamenti che invece ci sembrano abbastanza strani, per usare una parola un po' banale, ma insomma grande l'idea, imprevedibile quindi. E quindi sì, è nata così, cioè è nata come una canzoncina pop, quasi esageratamente pop, che poi abbiamo un po' brutalizzato, direi. Però mantenendo appunto certi elementi pop, con queste tastiere, con questi accordi pieni, forti, queste due voci, la voce maschile e la voce femminile, che rende tutto più dolce, e sì. Così si è giocato appunto su questo conflitto.
Ok, insomma, poi Satori, un guerriero, deve imparare a conoscere e apprezzare la paura, dici, insomma, le cose fondamentali del quotidiano di un uomo possono essere nascoste da un particolare, come mangiare la pasta, che distrae dall'essenza, dalla visione generale, per inquadrare un uomo. Come è venuta fuori?
Beh, Satori, sì, è un collage di riferimenti a vari testi, su tutti direi il Monte Analogo di Domal, e invece il pezzo sul guerriero che deve accettare la sua paura di fare il tesoro è Castaneda, quindi cose
sì.
Forse mi vergogno quasi un po' a volte a parlare di queste letture, ma sono cose quasi al limite dell'occultismo certe volte. Però nel leggere queste cose in qualche modo ci ho trovato, devo averci trovato solamente una sorta di ispirazione, perché mi sono messo a buttare giù queste parole. Sì, il quotidiano si cerca questa è una cosa che forse si trova in diversi, non so se sia chi a me fare queste analisi, si ritrova forse in diversi brani che abbiamo fatto, questa idea di andare a cercare il sublime, se posso usare questa parola, nel quotidiano appunto. Cioè, sì, credo che le parole usate, no, qui c'è l'esempio della persona che mangia la pasta, le parole che usiamo, le immagini che cerchiamo di creare sono sempre immagini molto quotidiane, cioè il linguaggio della quotidianità, però poi dietro a questa quotidianità a me sembra sempre, ma anche nella mia vita di tutti i giorni, no? Mi sembra sempre di che si celi un qualcosa di più profondo in tutte le azioni che compiamo e forse il fatto di fare della musica, di scrivere, di cercare, insomma, nei limiti delle mie possibilità di scrivere della musica e delle canzoni, serve proprio a cercare di andare a smascherare il reale quotidiano di tutti i giorni e andare a cercare invece lo strano, lo speciale, l'imprevisto, tutto quello che non capiamo, insomma, che poi è il 99% della nostra esistenza, penso.
Ok. E poi sì, in Satori c'era anche Branco, sa, la chitarra, che suona con te anche, insomma, negli insetti nell'Ambra. Come è entrato in questo pezzo?
Beh, guarda, in realtà è stato tutto molto semplice, nel senso che c'è anche i Giri, che sono la batteria negli Stati nell'Amba, che è presente in diversi brani, io, diciamo, in parallelo continuo il lavoro con gli Stati nell'Amba e di alcuni brani esistono le due versioni, insomma, la versione che faccio con gli insetti e quella che faccio con Deborah, e in questo caso con Satori in particolare ho finito per mescolare proprio elementi che abbiamo già registrato dell'altro mix, quindi è stato un esperimento fatto a posteriori al momento di mixare, forse questi passaggi di chitarra fatti da Broncos credo che siano proprio l'ultima aggiunta prima di chiudere i pre-mix.
Ecco, bene. E allora il disco dove e come è stato registrato? La cassetta?
Il disco, sì. Abbiamo registrato, guarda, tutto in casa questo film, perché le batterie sono tutti campionamenti, in parte, forse questo non lo dovrei neanche dire, non lo so, ma insomma, in parte presi brutalmente da YouTube, dischi, MP3, eccetera, poi magari un po' rimodellati, ce n'è uno, adesso non dico cos'è, ma che è assolutamente super riconoscibile, penso che sia anche inutile nasconderlo, ma non faccio lo spoiler comunque. E per molti che hanno amato all'inizio degli anni 90 un certo tipo di musica è inconfondibile, e poi gli altri invece credo che siano talmente oscuri e poi rimodulati che non saranno riconosciuti. Quindi sono partito sempre da dei campionamenti, poi anche parti di batterie registrate a Parigi con i setti dell'Amba per altri scopi. Ci siamo trovati non tantissime volte, una decina di volte con Deborah per fare degli esperimenti a casa sua. Io avevo con me il mio campionatore con tutti questi campioni che suonavo, ci suonavamo sopra, e alla fine diciamo abbiamo registrato in queste condizioni anche tutto il nostro. Cioè, io ho registrato le giri di basso a casa mia e poi sono andato a casa di Deborah a registrare le sue parti. E insomma è il solito principio del do it yourself, poi per me funziona, sono curioso, adesso sto aspettando di vedere, adesso che abbiamo mandato un po' in giro questo lavoro, di vedere cosa ne penseranno gli ascoltatori, ma sono lavori come molti, diciamo, del catalogo della nostra etichetta, che sono fatti con mezzi veramente estremamente limitati, insomma, anche se rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, 40, insomma, quando qualcuno di noi, insomma, ha cominciato a fare musica, in realtà oggi la verità è che è, secondo me, direi assolutamente fattibile di fare un disco interamente in casa propria, insomma,
sì, certo.
A spostarsi nello studio.
Ecco, insomma, dicevi appunto la Skunk Block Records, l'etichetta, e adesso è uscita anche la ristampa di One, il disco degli Splatterpink che era uscito nel 92, che adesso è uscito come cassetta rosa trasparente. Ci vuoi raccontare di questa produzione, com'è andata?
Sì, sono molto contento di parlarne perché è una cosa che mi è fatto molto piacere fare. È successo proprio durante il lockdown, questa primavera, e io mi sono trovato, tra tutte le mie peregrinazioni, mi sono trovato a casa dei miei genitori a Bologna, da solo, perché mia mamma era andata a rifugiarsi da un'altra parte, e quindi ho passato questi due mesi nella mia camera di quando ero adolescente, con tutte le mie cassette non ascoltate, completamente dimenticate in un cassetto per diversi anni.
Sì.
E così mi sono rimesso ad ascoltare tra le altre cose delle vecchie cose che definirei di punk bolognese, punk ovviamente in senso lato, e in mezzo a questi demo, queste cassettacce di dodicesima generazione c'era una copia del primo demo, chiamiamola così, degli Splatter, che all'epoca, insomma, all'epoca a Bologna negli anni 90 c'erano 10.000 gruppi, e io me li ricordo come uno dei tanti gruppi che apprezzavo, ma riascoltandoli oggi devo dire che ho pensato subito a Cinanti come sono invecchiate bene queste canzoni, no?
Perché
a parte il suono, che al di là della qualità, ma poi si sente la produzione nei primi anni 90, insomma, è un altro tipo di gusto, però l'approccio alla canzone, il songwriting di Diego, di Bombay, è decisamente avanti per quei tempi. Infatti molte delle cose che sono venute dopo, secondo me, se non si sono direttamente ispirate a quello che avevano fatto gli Splatterpink, comunque hanno finito per seguire quel filone. Insomma, oggi si parla tanto di math rock, ma di jazz core, ma insomma loro queste cose le avevano inventate per conto loro già appunto nel 92, e quel demo, al di là del fatto di essere appunto il lavoro degli Splatterpink, quindi comunque è interessante, poi era completamente scomparso, nel senso non c'era più neanche su YouTube, Discogs, niente, ma poi secondo me è un bel disco tout court, insomma, è una cosa che vale la pena riascoltare perché è bello.
Sì, bravo. Perfetto, e allora insomma, come Lil Angel siete riusciti a fare qualche data di presentazione prima appunto di questa nuova chiusura?
No, guarda, io non, cioè, io personalmente, visto l'andazzo in primavera e visto che comunque non è facilissimo, perlomeno senza avere un booking abbastanza forte alle spalle, che confesso che io non ho, quindi non essendo così facile organizzare delle date, mi sono detto aspettiamo che il mondo sia tornato alla cosiddetta normalità per ritrovarci tranquillamente. Adesso io sono di quel partito che dice aspettiamo un po', stiamo tranquilli, stiamo in casa. E speriamo che il 2021 sia meglio, adesso molto peggio non può essere. Quindi
date,
non abbiamo fatto, so che Deborah stasera suona a Padova alle 21 in un locale dell'Arcena di cui adesso non ricordo il nome, ma che è tutto facilmente trovabile in rete, per promuovere il suo lavoro, che tra l'altro lei in parallelo hai fatto sentire un brano poco fa, sta portando avanti, e che dovrebbe uscire penso presto, perché il suo crowdfunding è riuscito, quindi siamo in attesa di sentire il lavoro finito.
Ecco, allora ho fatto in tempo a suonare stasera, perché appunto da domani
c'era
Va bene, grande Deborah Fetrina, io ti ringrazio, è stato un piacere, insomma è sempre un piacere sentirti raccontare le tue storie, Lafo, Sì, complimenti. Adesso quante canzoni nuove hai da parte?
Adesso ce ne ho due.
Ecco.
Sì, piano piano. Sì.
Andate avanti.
Ogni tanto vengono delle idee, in maniera cadono un po' dal cielo e si lavora e poi si aspetta. Il meccanismo è questo, insomma, non so se è così per tutti gli autori.
Certo, sì, per la maggior parte sì.
È una questione di aspettare. Per uno come me il lockdown non è così difficile, perché tanto sono abituato a aspettare.
Ok, bene Lapo, ti ringrazio. Allora Lila Angel, assolutamente consigliati, e ti auguro buona musica ancora.
Grazie infinite, anche per me è un grande piacere parlare con te, e alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
Ciao.
Devi essere matto, cosa ci fai con un gatto, con un bastone, con un fagotto, sei senza progetto. Dice Daddy, oh, I don't wanna go, non voglio scendere nel basement, oh, c'è qualcosa là dentro, è un labirinto. Ma io che ci chiudo lo stesso, dici sbatto e butto la chiave, tu prova a trovare l'uscita. Dopo tutto sono architetto di Black. E con tre carte ci faccio un monte, trova la porta che porta al ponte, porta all'assopiglia, tutto le altre non portano a niente. Con tre carte ci faccio un monte, trova la carta che fa da ponte, l'asso rosa piglia tutto, le matte non pagano niente, le matte non pagano niente. Movimento, movi, monte, le carte giocano a fare il ponte, il panzer delle matte, fin grandi fila degli architetti di Black. Ovvero degli architetti che con i mattoni ci fanno le matte, per fare le burle al matto, e voi siete tutti matti. Ovvero degli architetti che con i mattoni ci fanno le matte, per fare le burle al matto, e voi siete tutti matti, noi siamo tutti matti. Ecco tre carte, ecco tre porte, finne gana, perché le trappole matte non pagano niente, ma per qualche ragione il matto ci casca sempre.
Abbiamo ascoltato anche Matto Matte che apre il disco di Lila Angel. Io vi ringrazio così per le orecchie prestatemi e vi auguro tanta buona musica a tutti. Ciao!
Radio Chef, la migliore alternativa.
Radio Sherwood, la meilleure alternative.
Fatti un giro, tanti sponi, tanta pula, tanti sponi. Io sto buono, voi state buoni, pochi soldi, tanti sponi. Ti capisco uomo da come ti poni, affari belli si rimane soli. Quando rimo mi sento vivo, svegli al mattino, tanti sponi. Giù coi fuori serie, giù con Tony, cascano macerie, giù i mattoni. È pieno di babbi senza valori, voglio i contanti, portavalori. Troppi sciacalli quando fumi fuori, tanti sbagli, tanti errori. Tanti rappers, pochi palchi, vestiti a stacchi, tanti cloni. Entro nel locale, vedo tutto quanto buio. Ho parlato con vermi che avevano la faccia poco diversa dal culo. Giuro, Blizzy, Orly, Blizzy, Molly, dici, reggo, dopo Molly. Vini, goti, vivi, muori, spacco tutto, vivi, goti. C'è più di qualcuno che dice non sono maturo, ma intanto lavoro e fatturo, sti quattro sfigati vestiti coi soldi del papi fanculo. Sono diventato più crudo da quando ho capito che il mondo è una merda. I piedi per terra e di piedi in testa non me li mette nessuno. Coglione. Tanti sponi,
troppi sponi, tanti sponi, sono troppi sponi, tanti sponi, troppi sponi, tanti sponi, sono troppi sponi, tanti sponi, troppi sponi, tanti sponi, sono troppi sponi, tanti sponi, tanti sponi, tanti sponi, tanti sponi, fate un giro, tanti sponi, tanta pula, tanti sponi, dico al barista, c'è troppo ghiaccio, non pago drink, tanti sponi, per il centro, tanti sponi, giù in stazione, tanti sponi, ne spengo uno, ne accendo un altro, vinto dai mi bianco.